Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
È capitato proprio a me di dover presiedere questa Eucaristia, perché così mi ha chiesto Giovanni, proprio in questo giorno in cui capita il Vangelo della tragedia di Giuda. È uno dei Vangeli più difficili, credo, non tanto per la comprensione quanto per il contenuto. In fondo la morte stessa di Gesù è la morte di un giusto, di un innocente, quindi non ci dà dubbi intorno all'esito finale, mentre invece su Giuda pende un grande dubbio, angosciante non solo riguardo a lui, ma riguardo a tutti noi, perché tutti noi evidentemente ce lo sentiamo molto vicino, un po' come tutti i personaggi che incontriamo nella Passione, ma lui al grado massimo. D'altra parte abbiamo appena cantato l'antifona dell'ultimo salmo, e il Signore eterna è la sua misericordia. Ecco, ci possono essere casi in cui questo non sia, in cui ci sia una sospensione della misericordia di Dio. Ecco, mettiamo tutto nella nostra invocazione al Signore di grazia, di luce dello Spirito, oggi più che mai, insieme con tutti i nostri peccati.
Dal Vangelo secondo Matteo. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Parola del Signore.
È un testo non brevissimo, sono 10 versetti, e inevitabilmente ci fermeremo su una parte o sull'altra. Per parte mia, come introduzione, suggerirei di prendere in una certa considerazione gli ultimi 5 versetti, che riportano le conseguenze di questi fatti, la riflessione che lo stesso evangelista fa e delle citazioni dell'Antico Testamento, citazioni profetiche, che evidentemente sono prese per dare un'interpretazione di quello che è successo, degli avvenimenti. Certo, i nostri sentimenti sono combattutissimi di fronte a un testo, un evento del genere, ma come sempre siamo richiamati dall'oggettività delle scritture a lasciare che esse stesse siano a commentare gli avvenimenti. E quindi, certo, queste citazioni credo siano molto interessanti in questa direzione.
Bene, io un momento disubbidisco subito al Presidente per dire che proprio io stamattina ho sentito il dovere di mettermi dalla parte di Giuda, perché secondo me quello che lo salva è l'atteggiamento iniquo di questo clero antico che non si occupa di lui. Mi sembra tremendo, anche perché in fondo lui l'ha confessato il suo peccato. Certo, si capisce che poi c'è più drammatica, secondo me, più grave, la vicenda del suicidio. Quello certamente perlomeno ci avverte di una disperazione, insomma. Quindi questo evidentemente ci mette un inevitabile senso di angoscia. Ma, però, cosa mica tanto piccola, anche come va a finire la vicenda di quei quattrini che non si può perché... E intanto si fa una sepoltura per gli stranieri. Oh, ma sono robe grosse queste, perché questi stranieri stanno per diventare tutti dei chiamati alla fraternità e all'appartenenza a un'unica umanità. Dalla gloria dell'antico Israele fino all'ultimo dei cinesi, adesso tutti sono figli dello stesso padre, anche se anche in questi giorni ce ne dimentichiamo, quindi li buttiamo fuori per strada, è vero, a Roma, privandoli anche di un minimo di rifugio, ma insomma però sono tutti figli di Dio.
A me colpisce quella parola in fondo, cioè quella citazione che viene fatta di Zaccaria, poi in realtà non so qui perché Matteo citi Geremia, comunque la profezia di Zaccaria, perché lì si parla di queste 30 monete d'argento con cui il pastore di Israele viene valutato, e in modo amaro, un'espressione, come dire, guarda come mi hanno valutato, cioè viene in mente proprio il disprezzo della pietra che i costruttori hanno scartato e che il Signore invece ha eretto come pietra d'angolo. Ma in quel capitolo 11 di Zaccaria colpivano anche le parole che vengono dette un po' prima. Così parla il Signore mio Dio, pascola quelle pecore da macello che i compratori sgozzano impunemente, di cui i venditori dicono sia benedetto il Signore che mi sono arricchito. A me viene da pensare a Giuda in questo. E i loro pastori non ne hanno pietà. Ecco, mi pare che sia l'atteggiamento che questi che sono i pastori, dovrebbero essere i pastori di Israele, che pascolano il popolo in nome e per conto del pastore grande, che hanno avuto nei confronti di Giuda, gli hanno negato una parola di perdono e di misericordia quando lui la chiedeva. Ecco, a noi che importa? Pensaci tu, ecco. Saremmo tutti perduti se gli uni gli altri ci parlassimo in questo modo, ecco. Invece la grande comunione che c'è nel popolo di Dio è proprio questo, che tutti si facciano carico non solo dei problemi ma anche dei peccati di tutti, lo sentono come proprio.
Ma Anch'io, adesso un attimo, sui primi versetti ho avuto l'impressione che appunto la partenza, diciamo così, di questo brano riguardo a Giuda di per sé è positivo, proprio per i verbi si pentì, riportò le 30 monete, no? E quindi poi disse: ho peccato, ho tradito sangue innocente. Cioè mi sembra quello che proprio sembra tagliargli la strada sono le parole dei sacerdoti, che ci riguarda, veditela, no? Proprio una cosa che e a quel punto lì c'è la disperazione, evidentemente questo il momento veramente. Però a me ha sempre fatto impressione il fatto appunto che qui la profezia sia in prevalenza di Zaccaria, però Matteo ce la presenta come di Geremia. E c'è questa cosa che a me ha fatto molto bene e continua proprio a darmi un grande riposo, perché guardando Geremia, appunto, mette insieme due testi in fondo, che la faccenda del vasaio, no, quando lui deve andare a vedere che cosa fa il vasaio, e poi il fatto che c'è questo campo. Allora, questo campo di per sé viene ordinato a Geremia di comprarlo in un momento drammatico in cui tutto è finito per il popolo, no, di per sé. E invece proprio quel campo lì, lui deve comprarlo perché non è finito, ma c'è un futuro, perché il popolo tornerà. C'è un'eredità, quindi deve avere. E quindi questa parolina così misteriosa, anche perché appunto è tutto un centone di citazioni un po' strane, ma questa parolina del campo mi sembra che dia un fondo di luce a questo grande tunnel. Perché per Geremia è stato così, cioè ci sarà un ritorno, c'è una speranza per il popolo. E quindi in tutta questa vicenda, questa cosa a me così proprio mi fa bene, ecco, riposarmi su questo campo, diciamo così.
Anch'io avevo letto Geremia e ci sono appunto questi due versetti che sono molto pieni di mistero, ma che lasciano aperto tutta l'opera della salvezza di Dio, il disegno di Dio, che in un altro testo dice: io penso pensieri di pace. E dice che Geremia, comprato il campo, dice: allora riconobbi che questa era la volontà del Signore e comprai il campo e gli pagai il prezzo, estesi il documento, e poi dopo conclude tutto il discorso dicendo: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ancora si compreranno campi, case, vigne in questo paese. E quindi anch'io l'avevo letto con questa luce di speranza, anche se questo testo è drammatico in un modo che non può non lasciarci una grande inquietudine e anche un grande timore. Ed è terribile questa, come già stato detto, questa risposta dei sacerdoti, non solo perché sembra che la cosa loro la scarichino completamente su Giuda e dice: l'hai fatto tu, veditela tu, come se la condanna a morte non l'avessero fatta loro. Aveva appena detto il versetto primo del brano di oggi che fecero consiglio per condannarlo a morte, quindi è una cosa veramente terribile, e fa anche molto pensare come in realtà nel momento del pensiero di ucciderlo, di consegnarlo, sono uniti, e poi dopo, nel momento in cui Giuda prova questo terribile rimorso, è lasciato completamente solo e se la deve vedere lui. È proprio questo senso che l'opera del demonio è proprio così. Prima attira insidia e poi dopo butta nella disperazione e divide.
Vuole dire solo una parola sul fatto del suicidio di Giuda. Io ho l'impressione che lui l'abbia fatto perché sentiva quasi il bisogno interiore di autopunirsi, quindi è stata una specie di punizione che si è da sé sancito. Un errore clamoroso, perché la punizione bisogna lasciarla a Dio, quindi, però direi che se è così è solo un errore, un eccesso, ecco, di giustizialismo, che tante volte prende anche noi, tante volte noi siamo proprio così. Quasi il temere che il Signore sia clemente, quindi allora intervengo io per far giustizia. Ecco. Ecco, in questo senso quindi riprenderei anche il discorso dell'atteggiamento dei capi religiosi, dei sommi sacerdoti, ricordando che forse è il tema più frequentemente toccato dal Magistero del Papa. Il Papa continuamente torna su questo argomento, invitando i preti a fare molta attenzione al momento dell'accoglienza del penitente, a come il penitente viene accolto. E credo che questo sia il punto fondamentale. Questo in fondo è un Vangelo che al Papa dice moltissimo sul proprio come non si deve fare quando uno si presenta con il cuore contrito.